Sono contento di essere di ritorno dopo aver mancato 3 domeniche, mi dispiace, fra una cosa e l'altra, influenza, inviti a predicare, sono stato via per un po' di settimane, quindi è un piacere essere di ritorno e continuare il nostro studio nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 12, è il nostro testo questa mattina, Apocalisse capitolo 12. Continuiamo il nostro studio. E questo capitolo è forse il capitolo centrale del libro. Ci sono delle verità molto importanti per noi questa mattina in questo capitolo. È un capitolo che racconta, che sintetizza tutta la storia della redenzione con una serie di immagini che ci colpiscono molto. Infatti sembra quasi un cartone animato. Quando ho letto questo capitolo, questa settimana, ho pensato a un cartone animato, vedremo se pensate allo stesso. Apocalisse capitolo 12, ascoltiamo la parola di Dio. Poi un gran segno apparve nel cielo, una donna rivestita del sole, con la luna sotto i piedi e una corona di 12 stelle sul capo. Era incinta e gridava per le doli e il travaglio del parto. Apparve ancora un altro segno nel cielo, ed ecco un gran dragone rosso che aveva 7 teste e 10 corna, e sulle teste 7 diademi. La sua coda trascinava la terza parte delle stelle del cielo e le scagliò sulla terra. Il dragone si pose davanti alla donna che stava per partorire per divorarne il figlio, non appena l'avesse partorito. Ed ella partorì un figlio maschio, il quale deve reggere tutte le nazioni con una verga di ferro. E il figlio di lei fu rapito vicino a Dio e al suo trono. Ma la donna fuggì nel deserto, dove ha un luogo preparato da Dio, per esservi nutrita per 1260 giorni. E ci fu una battaglia nel cielo. Michele e i suoi angeli combatterono contro il dragone. Il dragone e i suoi angeli combatterono, ma non vinsero, e per loro non ci fu più posto nel cielo. Il gran dragone, il serpente antico, che è chiamato Diavolo e Satana, il seduttore di tutto il mondo, fu gettato giù, fu gettato sulla terra, e con lui furono gettati anche i suoi angeli. Allora udii una gran voce nel cielo che diceva: ora è venuta la salvezza e la potenza, il regno del nostro Dio e il potere del suo Cristo, perché è stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli, colui che giorno e notte li accusava davanti al nostro Dio. Ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e con la parola della loro testimonianza. E non hanno amato la loro vita, anzi l'hanno esposta alla morte. Perciò rallegratevi, o cieli, e voi che abitate in essi. Guai a voi, o terra e o mare, perché il diavolo è sceso verso di voi con gran furore, sapendo di avere poco tempo. Quando il dragone si vide precipitato sulla terra, perseguitò la donna che aveva partorito il suo figlio maschio. Ma alla donna furono date 2 ali della grande aquila, affinché se ne volasse nel deserto, nel suo luogo, dove è nutrita per un tempo, dei tempi e la metà di un tempo, lontana dalla presenza del serpente. Il serpente gettò acqua dalla sua bocca come un fiume dietro la donna per farla travolgere dalla corrente, ma la terra soccorse la donna, aprì la bocca e inghiottì il fiume che il dragone aveva gettato fuori della sua bocca. Allora il dragone si infuriò contro la donna e andò a far guerra a quelli che restano della sua discendenza, che osservano i comandamenti di Dio e custodiscono la testimonianza di Gesù. Questa è la parola del Signore. Non so se ti piace il calcio e se a volte ti capita di guardare delle partite di calcio in differita o se a volte ti capita di registrare una partita. Forse c'è una partita di calcio alla sera, ma non puoi vederla perché devi uscire. E quindi registri la partita con l'idea di guardarla più avanti, qualche giorno dopo. Fai di tutto per non sapere il risultato, però inevitabilmente c'è un amico, c'è qualcuno che ti dice il risultato. esatto, ti dice anche chi ha segnato quando. E quindi quando guardi una partita in corso, ma conosci già, sai già il risultato, sai già come andrà a finire la partita. E questo capitolo che abbiamo letto è un po' così, è un po' lo stesso con questo capitolo. C'è una visione della storia della salvezza, ma non so se vi ha colpito il fatto che è narrato nel passato. È tutto nel passato, no? Una donna, vidi una donna rivestiva, era incinta, apparve un altro segno, e la partorì, ci fu una battaglia, i dragoni e i suoi angeli non vinsero, furono gettati per terra. Quando il dragone si vide precipitato, perseguitò la donna, ma la donna furono date ali, eccetera, eccetera. Tutta questa storia della redenzione è narrata nel passato. E questo è un punto molto importante per noi. Esprime una verità molto profonda. Che noi stiamo vivendo una partita, la nostra vita, la storia di questo mondo è come una partita, però sappiamo già il risultato. Tutti gli eventi importanti sono già accaduti. C'è qualcosa di definitivo, di sicuro nella nostra fede, nella nostra vita cristiana. Quello che Dio aveva da fare l'ha già fatto. Cristo è venuto. Quindi questa partita non è ancora conclusa, però conosciamo già il risultato. Questo capitolo ci descrive la storia della redenzione in termini con delle immagini, e forse è utile capire un po' la struttura di questo capitolo per capire le verità. I primi cinque versetti sono proprio un riassunto di tutto, un riassunto della venuta di Cristo. Cristo è venuto, è risuscitato e Satana fa la guerra alla Chiesa. I versetti 7 a 12 sono il punto centrale sul quale ci soffermeremo e ci spiegano perché la battaglia è vinta, perché Cristo ha vinto, perché possiamo essere sicuri di questa vittoria. E capitoli 13 a 17 descrivono il combattimento spirituale che viviamo ancora adesso. E in questo capitolo ci sono due grandi verità per noi questa mattina, due grandi verità che noi conosciamo già ma che sono facili da dimenticare. La prima è che la salvezza in Cristo è sicura e definitiva. La salvezza in Cristo è sicura e definitiva. È incredibile con quale facilità noi dimentichiamo questa verità che è assolutamente basilare. Se tu sei in Cristo questa mattina, la tua salvezza è sicura e definitiva. Non dipende da noi, dipende da eventi che sono accaduti prima della nostra nascita. E poi la seconda grande verità, che è da tenere in tensione con la prima, è che la nostra salvezza richiede un impegno. La salvezza in Cristo è sicura, definitiva, non siamo salvati per quello che abbiamo fatto, però allo stesso tempo la salvezza è solo per coloro che hanno preso un impegno verso Cristo. Questi sono i due punti fondamentali. Innanzitutto il fatto che la salvezza è sicura. Come lo vediamo in questo passo? Innanzitutto presentiamo un po' brevemente i personaggi. Chi è il dragone in questo passo? Questo penso che sia abbastanza facile, non c'è nessun premio per indovinare. Il dragone è Satana. Lo dice il testo, versetto 9, il dragone è Satana e scaglia sulla terra le stelle del cielo. Alcuni hanno detto che queste stelle rappresentano tutti gli angeli malvagi che sono con Satana. Io non lo so, non possiamo andare in dettaglio in tutti i simboli, però la cosa importante è che il dragone è Satana. E poi c'è una donna. Chi è questa donna? I primi versetti dicono che questa donna partorisce un figlio, il quale chiaramente è Gesù Cristo, deve reggere tutte le nazioni con una verga di ferro. Versetto 5, c'è un riferimento diretto al Salmo 2. E quindi forse la prima idea che ci viene in mente è che questa donna è la Vergine Maria. Infatti è quello che la Chiesa Cattolica, si può capire perché, tende a insegnare, questa donna è la Vergine Maria. Però è un po' problematico perché nel versetto 17 si parla del il resto della discendenza della donna. La discendenza della donna sono tutti coloro che custodiscono la testimonianza di Gesù. Siamo noi. Quindi la donna in realtà simbolizza il popolo di Dio, simbolizza la discendenza della promessa. A partire da Eva, no? Qual è la prima donna che ha avuto una promessa nella storia? La promessa della salvezza è Eva. Genesi 3,15, no? La tua stirpe schiaccerà il serpente. Quindi la donna simbolizza, rappresenta Eva e tutta la discendenza spirituale di Eva, che crede in Cristo. Quindi rappresenta anche noi, il popolo di Israele nell'Antico Testamento, la Chiesa nel Nuovo Testamento, il popolo di Dio è uno. Quindi ci siamo anche noi in questo capitolo 12, versetto 10, per esempio, si parla dei nostri fratelli, i fratelli di Gesù, ci siamo noi. Versetto 17, la discendenza della donna, facciamo parte di questa discendenza. Quindi questo capitolo ci racconta la guerra fra il dragone, Satana, e Cristo e la discendenza della donna. E l'idea centrale di tutto questo capitolo, espresso con queste immagini, è un'idea centrale che ci deve incoraggiare. L'idea centrale di questo capitolo è il fallimento di Satana. Il fallimento di Satana. Siete stati colpiti di questa cosa quando abbiamo letto il capitolo 12? Il dragone cerca di fare delle cose e tutto quello che fa fallisce. Satana è un perdente. Satana non è riuscito a impedire a Dio di salvare l'umanità, di riscattare un popolo. E questo è molto importante per noi perché le apparenze sembrano dire il contrario. Quando guardiamo alla realtà intorno a noi sembra che Satana sia vincente e ci sembra che noi siamo i perdenti, che la Chiesa sta perdendo, ma in realtà non è così. Infatti all'inizio dicevo che quando ho letto questo capitolo mi ha fatto pensare a un cartone animato, mi ha fatto pensare a, non so se si chiama così in italiano, Will e il Coyote, non so se guardate o avete guardato Will e il Coyote. C'è questo coyote che cerca di afferrare questo struzzo, mi sembra, o non so quale uccello del deserto, e non riesce mai. Tutto quello che fa, fallisce. E penso che dobbiamo cogliere un po' l'ironia di Giovanni in questo capitolo, un po' come un cartone animato. Satana fallisce sempre. No, versetto 4, cerca di impedire la venuta di Cristo, fallisce. Versetto 8, è sconfitto. Versetto 9, è gettato giù. Versetti 13 e 14, cerca di perseguitare la donna, ma fallisce. Versetti 15 e 16, getto acqua per annegare la donna, però è fallito, la terra ha soccorso la donna. Versetto 17, fa la guerra alla discendenza della donna, però fallisce anche lì. Questa è l'idea centrale di questo passo che ci deve incoraggiare, che il nostro nemico spirituale, Satana, non è riuscito a impedire a Cristo di venire in questo mondo per salvare gli uomini, non riesce a distruggere la Chiesa. Questo è un grande incoraggiamento perché, francamente non so voi, però quando penso alla mia vita cristiana, a me sembra di essere il coyote. No, umanamente parlando, quando penso alla mia vita cristiana, a me sembra di essere il coyote. Tutto quello che faccio fallisce. Cerco di migliorare, ma non riesco. Ho dei buoni propositi, voglio pregare di più, però non ce la faccio. Cerco di fare qualcosa per il Signore, e riesco a perseverare per qualche settimana, qualche mese, però dopo fallisco. Ho questa impressione di essere sempre il perdente, ma in realtà è Satana il perdente. Questo è molto importante ricordarlo, che la nostra salvezza dipende da Cristo, perché Cristo ha vinto Satana. Non siamo in grado di vincere Satana, però Satana è già stato vinto, è già stato sconfitto. È stato sconfitto in modo molto particolare, c'è un aspetto molto specifico che è importante capire, è questo aspetto che viene descritto nei versetti 7 a 12. C'è questo combattimento nel cielo fra l'arcangelo Michele e Satana. Cosa significa questa cosa? Ora, devo dire che molti nella Chiesa evangelica, molti evangelici, forse la maggior parte degli evangelici, capiscono questo passo come una battaglia finale che deve ancora accadere nel futuro. Io penso che questo sia sbagliato e che se uno la pensa così, manca completamente l'incoraggiamento di questo passo. In realtà questo passo descrive una battaglia che è accaduta 2000 anni fa. 2000 anni fa c'è stata una battaglia fra Michele, l'angelo, e Satana. Infatti i versetti 7 a 9 descrivono questa battaglia e i versetti 10 a 12 danno il significato teologico. Perché dico che questa battaglia è accaduta 2000 anni fa? Perché Satana è stato vinto, è stato buttato giù e non è più capace di accusare il popolo di Dio. Questo è una cosa molto importante. L'accusatore dei nostri fratelli, versetto 10, è stato buttato giù. Satana non è più capace di accusarci davanti a Dio per i nostri peccati. E da quando è che Satana non è più capace di accusarci? È da 2000 anni fa, quando Cristo ha trionfato sulla croce ed è risorto dai morti. Nella tradizione ebraica c'è questa idea che l'arcangelo Michele rappresenta il popolo di Dio e ha un ruolo quasi come una causa. Difende il popolo di Dio davanti a Dio mentre Satana accusa il popolo di Dio. Questa è un'idea che troviamo nell'ebraismo. La troviamo anche nella lettera di Giuda. Vi ricordate nella lettera di Giuda c'è questa scena particolare, Michele e Satana che si disputano il corpo di Mosè. C'è l'idea di una causa, è questo che rappresenta questa battaglia. Non è tanto una battaglia fisica, ma piuttosto una battaglia spirituale ed è una causa contro di noi. E Satana è gettato giù perché Cristo ha pagato per i nostri peccati. È quello che Gesù dice in Giovanni 12:31. Ora, parlava della sua morte che doveva avvenire, ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo. L'arma principale di Satana contro il popolo di Dio è di accusare davanti a Dio. Vi ricordate nel libro di Giobbe? Due primi capitoli di Giobbe, Satana è davanti a Dio e accusa Giobbe. Dice a Dio, Giobbe non ti serve con sincerità, ti serve perché riceve qualcosa da te. In Zaccaria capitolo 3, Giobbe accusa il sacerdote davanti a Dio. E Satana fa la stessa cosa con noi. Dice a Dio, non puoi perdonare perché la tua giustizia te lo impedisce. No, al contrario di tanti di noi, Satana capisce che Dio è giusto e quindi Satana dice a Dio, non puoi perdonarlo perché sei giusto, è un peccatore, non vedi com'è corrotto, non vedi com'è depravato, come puoi perdonarlo? Non puoi. È questo che Satana ha ripetuto fin dall'inizio, fin dalla caduta dell'uomo. E capite, amici, qual è il problema? Il problema è che Satana ha ragione. Satana ha ragione. È vero che noi siamo corrotti. È vero che noi siamo dei peccatori. È vero che Dio non ci può perdonare perché è un Dio giusto. La sua giustizia gli impedisce di perdonare. Dobbiamo veramente sentire questa cosa per capire quello che questo passo dice. Dobbiamo veramente sentire la gravità del peccato. Sentire il fatto che quando Satana accusa, ha ragione. È vero che noi siamo dei peccatori che non meritiamo niente. Il filosofo Pascal diceva, penso sia evidente che se noi potessimo leggere i pensieri degli uni e degli altri, non ci sarebbero due amici in questo mondo. No. È vero, se un angelo del cielo dovesse venire domenica prossima e rivelare tutte le cose che noi abbiamo pensato o detto gli uni degli altri, o tutte le cose che abbiamo fatte, penso che sarebbe la morte immediata di questa Chiesa. Meno male che non possiamo leggere nei pensieri gli uni degli altri, ma immaginate un po' se la nostra vita fosse mostrata su un grande schermo a tutti. Immaginate la nostra vergogna. Lo sappiamo, in fondo, che Satana ha ragione di accusare. Lo sappiamo che è vero quando Satana dice non puoi perdonare questa persona, ma guardalo, ma guarda come si comporta, ma guarda come parla, ma guarda che tipo di pensieri ha, come fai a perdonarlo? Questo è il punto clou della nostra salvezza, questo è il punto clou della fede cristiana, che Satana ci accusa e ha ragione. E quindi l'unico rimedio, l'unica salvezza è in Cristo. Cristo, anche lui, è stato accusato, però ingiustamente, perché era senza peccato. È stato crocifisso e risorto dai morti. E adesso in Cristo, Dio ci può perdonare. In questo senso, Satana è stato buttato giù. Quando Satana dice a Dio, ma guardalo, guarda come si comporta, guarda come parla, guarda cosa dice, cosa pensa. Dio può rispondere, sì, però è in Cristo. Guarda Cristo, guarda come si è comportato, guarda cosa ha pensato, guarda come ha parlato. Non trovo niente di male in Cristo. Cristo non ha fatto niente di male, Cristo è perfetto. E lui o lei è in Cristo, quindi è giustificato. Posso perdonare questa persona, posso salvare questa persona. Capite, amici, che il problema fondamentale che abbiamo nella vita non è la malattia, non è il benessere, non sono problemi economici. Il problema fondamentale è il peccato. Il problema fondamentale è sapere se quando Satana ci accusa ha ragione o se siamo in Cristo. Questo è il problema fondamentale. Spurgeon diceva, mi piace questa battuta, diceva ci sono due tipi di persone su questa terra, ci sono i peccatori che pensano di essere giusti e ci sono i giusti che pensano di essere peccatori. No, su questa terra ci sono molte persone che non vedono la realtà del peccato, pensano di essere giuste queste persone, dicono sì, vabbè, non sono perfetto, però faccio del mio meglio. E poi ci sono le persone che in Cristo vedono la realtà del peccato e che dicono meno male che sono in Cristo, meno male che l'accusatore dei nostri fratelli è stato buttato giù. Questa è una verità molto importante da afferrare, soprattutto se ci sono dei peccati nella nostra vita che facciamo fatica a dimenticare. Non so se a te succede questa cosa, a me succede questa cosa a volte, che leggo la Bibbia o penso a tutt'altra cosa e poi all'improvviso mi viene in mente una cosa che ho fatto anni fa, un peccato che ho commesso anni fa, che mi torna in mente all'improvviso e che mi fa ancora male quando ci penso. Questo penso che sia l'azione di Satana, che a volte penso a tutt'altra cosa. Però forse questo succede a te? Forse ci sono dei peccati nella tua vita che non sei riuscito a dimenticare, o forse non sei riuscito a perdonarti, o hai paura che Dio non ti abbia perdonato? Ci sono dei peccati nella nostra vita che sono forse più gravi di altri, che ci colpiscono di più? Cose gravi come un aborto, un divorzio, o il fatto di aver detto certe parole a certe persone come i nostri genitori, e poi adesso sono morti, quindi non è più possibile chiedere perdono. Queste cose rimangono con noi. O forse semplicemente pensiamo, ce l'ho fatta grossa, non riesco proprio a togliere di mente questa cosa. Dio non mi può perdonare. Ora, quando tutti questi pensieri vengono in mente, è molto importante capire quello che Giovanni ci sta dicendo in questo capitolo. Certo, lo dice con delle immagini, ho detto come un cartone animato, però la sostanza è molto seria. l'accusatore dei nostri fratelli è stato buttato giù, quindi ora è venuta la salvezza. Se tu sei in Cristo, devi veramente credere questa cosa, che Dio ha perdonato, Dio ha allontanato i tuoi peccati, non ne vuole più parlare, non ne vuole più sentire parlare. Recentemente sentivo un predicatore scozzese, Alistair, che mi piace molto, e diceva questa frase che mi ha colpito, diceva: Satana ti vuole fare rovistare nella pattumiera dei peccati perdonati. No, Satana ti vuole fare rovistare nella pattumiera dei peccati perdonati. Non lo devi fare. Perché vedi, la pattumiera dei tuoi peccati perdonati è una pattumiera enorme. Se tu apri il coperchio e cerchi di guardare dentro, ti annegherai dentro, non ne verrai più fuori. Non devi aprire questa pattumiera, devi tenere il coperchio chiuso. Questo non vuol dire far finta di niente, far finta che non è mai successo niente nella tua vita, che non hai mai fatto niente di male, però vuol dire confrontare i tuoi peccati, e se c'è qualcosa che un peccato nel passato per il quale non hai ancora chiesto perdono, ti invito a farlo sul serio, chiedere perdono al Signore e poi credere che sei perdonato. Afferrare questa promessa che l'accusatore è stato gettato giù, perché Cristo ha trionfato sulla croce. A volte mi sembra che forse il nostro problema non è quando diciamo Dio non mi può perdonare, forse il problema è che noi non riusciamo a perdonarci. Forse mi chiedo se c'è a volte un po' di orgoglio in questo, forse se inconsapevolmente pensiamo una persona come me, ho fatto questa cosa, no, non riesco a accettarlo, non riesco a perdonarmi. Eppure, se siamo in Cristo, siamo veramente perdonati. Giovanni lo esprime con un'immagine, dice che siamo nei cieli. Vedete versetto 12? 2000 anni fa Satana è stato buttato giù e quindi il risultato è quello, dice: rallegratevi, o cieli, e voi che abitate in essi, e guai a voi, o terra, o mare, perché il diavolo è sceso verso di voi con gran furore, sapendo di avere poco tempo. Chi sono quelli che abitano nei cieli? Siamo noi cristiani, se siamo in Cristo. No, nella Bibbia i cieli non sono un posto geografico, rappresentano uno statuto spirituale. Efesini 2,6, Cristo ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatto sedere nel cielo. Se tu sei in Cristo questa mattina, sei seduto in cielo con Cristo. Sei fuori della portata di Satana. Satana non ti può più far del male spiritualmente, anche se ti può, con il permesso di Dio, farti del male fisicamente, ma soprattutto sei fuori della portata delle sue accuse. In Cristo c'è veramente perdono. Quindi se Satana, o se parlando a te stesso dici tu non vali niente, tu sei colpevole, tu l'hai fatta, io l'ho fatta grossa, rispondi adesso, rispondi a Satana: sì, è vero, però Cristo è innocente. Cristo non ha fatto niente. Cristo è perfetto. Il Padre guarda Cristo, non ai miei peccati. Quindi questo penso che sia l'insegnamento più importante di questo capitolo 12. Satana è stato sconfitto, ed è stato sconfitto in un modo molto specifico. Non può più accusarci, perché c'è il perdono completo in Cristo. Anche i santi dell'Antico Testamento erano perdonati, però c'era sempre questa incertezza: quando è che verrà il Messia? Riuscirà il Messia? A volte abbiamo la certezza che Cristo è riuscito. Però c'è un altro punto, un secondo punto più brevemente sul quale vorrei insistere, è che questa salvezza così sicura in Cristo, definitiva, richiede un impegno da parte nostra. Questa salvezza è definitiva, però è costosa. La nostra salvezza, amici, è costosa. Innanzitutto ha costato molto a Cristo, ha costato molto a Dio, versetto 11, dicono che i santi, i cristiani, hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello, quindi questa salvezza è costata molto a Cristo, però costa anche a noi. Questa salvezza costa anche a noi perché richiede un impegno. Questa salvezza non è disponibile a tutti, ma solo per coloro che hanno preso in impegno. Non so se avete notato come vengono descritti i cristiani in questo capitolo. Guardate il versetto 11. Hanno vinto con il sangue dell'agnello e con la parola della loro testimonianza e non hanno amato la loro vita, anzi l'hanno posta alla morte. Oppure nel versetto 17 dice che i cristiani sono la discendenza di lei che osservano i comandamenti di Dio e custodiscono la testimonianza di Gesù. Prima in Apocalisse 2:10 Giovanni Cristo dice: sii fedele fino alla morte e ti darò la corona della vita. Cosa esprimono queste idee? Esprimono l'idea di impegno, l'idea di sacrificio, esprimono l'idea di appartenere a qualcun altro. Noi siamo perdonati se siamo in Cristo, però se siamo in Cristo non apparteniamo più a noi stessi. Cristo conduce la nostra vita, Cristo regna sulla nostra vita. Paolo dice: sono stato crocifisso e se vivo non sono più io chi vivo, ma Cristo che viene in me. Questo vorrei insistere su questa cosa perché penso che uno dei nostri problemi nella Chiesa evangelica occidentale è la superficialità. Il grande predicatore Martin Lloyd-Jones diceva che se noi abbiamo un'idea superficiale del peccato, abbiamo una salvezza superficiale. E penso che ci sia molta superficialità nel nostro mondo evangelico. Questo privilegio del perdono non è per pseudo-cristiani che fanno professione di fede e poi continuano a vivere come se niente fosse cambiato. Questo privilegio del perdono è per persone che hanno dato la propria vita a Cristo. Io a volte quando sento alcune persone descrivere la propria fede o quando sento alcuni predicatori, mi sembra che hanno un concetto un po' sbagliato della vita cristiana. Parlano della vita cristiana come se Gesù fosse un amico. Non parlano in questi termini, dicono: io ero da solo nella vita. Se prendiamo per esempio l'immagine di un viaggio in macchina, se come fosse la nostra vita, io ero da solo nella mia vita, guidavo la macchina della mia vita e poi un giorno ho incontrato Gesù. No? C'era Gesù sul bordo della strada che faceva autostop, ho preso Gesù con me in macchina e adesso la mia vita è cambiata, perché non sono più da solo, ho Gesù con me in macchina, è seduto di fianco a me o seduto dietro e noi parliamo, non sono più da solo. Poi Gesù mi consiglia sulla strada che devo prendere, se mi succede qualcosa Gesù mi aiuta. Questa è un po' l'idea, la descrizione che le persone a volte fanno della fede. Però questo non è la fede, no, questo non è veramente il cristianesimo. Il cristianesimo è piuttosto questo. Io ero da solo, guidavo la macchina della mia vita e un giorno ho dovuto fermarmi perché mi sono trovato Cristo in mezzo alla strada che diceva stop. E Cristo mi ha detto: fammi entrare e spostati che adesso guido io. No, capite la differenza? Il vero cristianesimo è questo. Cristo non è solo con te in macchina che ti accompagna, che ti parla. Cristo vuole guidare. Cristo vuole prendere il controllo della tua vita. E queste promesse che abbiamo visto questa mattina sono per questo tipo di persone che lasciano Cristo guidare la macchina. Quindi la domanda per noi è: abbiamo lasciato Cristo prendere il controllo della macchina, della nostra vita? O vogliamo soltanto Cristo seduto di fianco a noi, o seduto dietro, che ci aiuta quando ci serve, ma non è veramente Lui in controllo? Hai già fatto delle scelte impegnative per Cristo, per la sua Chiesa? Hai già rinunciato forse a qualcosa per il bene della sua Chiesa o per fedeltà a Dio, c'è una guerra spirituale in corso. Come ho detto, conosciamo già il risultato della partita. Satana ha vinto, però Satana non si scoraggia mai. Fino alla fine non si scoraggia mai. E noi dobbiamo lottare in questa guerra fino alla fine. E possiamo solo farlo se Cristo ha preso il controllo della nostra vita. Quindi questo messaggio questa mattina è un doppio messaggio. In questo capitolo c'è un doppio messaggio. Se tu sei angosciato, se tu ti senti colpevole, se il tuo peccato ti schiaccia, ricordati che in Cristo c'è un vero e definitivo perdono, perché l'accusatore dei nostri fratelli è stato buttato giù. Però se tu ti sei addormentato nella tua vita cristiana, o se sei sopraffatto dalle cose del mondo, che non pensi più a Cristo, devi svegliarti, perché il cristiano, come viene descritto qui, è qualcuno che è fedele fino alla morte. Questa mattina, questa settimana mi ha molto colpito una cosa che ho letto e concludo con questo. Ho letto la testimonianza di un pastore nella Nigeria, in una zona dove i cristiani sono molto perseguitati, ed era intervistato a distanze online da un pastore americano e dava la sua testimonianza e la vita molto dura dei cristiani nella Nigeria. Molti sono uccisi, le chiese sono distrutte. E il pastore americano, molto commosso da questa testimonianza, fece la domanda che istintivamente ci facciamo tutti. Diceva: come possiamo aiutarvi? Voi cristiani nella Nigeria, siete lontani, come possiamo aiutarvi? E ovviamente la realtà è che c'è poco che possiamo fare per aiutarvi, ma mi ha colpito molto la risposta di questo pastore nigeriano. Ha detto: non deludeteci, noi stiamo morendo per Cristo. Almeno voi vivete per Cristo. No? A noi è stato chiesto di morire per Cristo. A voi in Occidente non è stato chiesto di morire per Cristo. O forse non ancora. Almeno vivete per Cristo. Almeno viviamo per Cristo. Diamo la priorità a Cristo nella nostra vita. Serviamo Cristo. Si è sacrificato per noi e per i nostri peccati. Cristo vive in eterno e anche noi viviamo in eterno se siamo con Lui. Vogliamo pregare, chiedere l'aiuto del Signore per capire queste cose. Padre Celeste, ti ringraziamo per tutte queste cose nella nostra vita cristiana, nella nostra fede, che sono definitive. La nostra salvezza, in Cristo, il perdono in Cristo. Grazie perché tutto è stato compiuto 2000 anni prima della nostra nascita, quando noi non eravamo ancora nati, non ti conoscevamo ancora. Tu ci conoscevi già e hai già fatto tutto. Ti chiediamo stamattina di farci la grazia di capire queste cose, di riflettere sul significato di queste cose, e sull'impegno che tu ci chiedi. Aiutaci a servirti non perché pensiamo di meritare qualcosa, ma perché misuriamo la grandezza del tuo dono e il privilegio del perdono dei peccati in Cristo. Nel suo nome te lo chiediamo. Amen.